File 44, pagina 298. Insieme allo scritto di Laura fu rinvenuto il memoriale di Angelo Vivante, padre di Teresa, che racconta nei due mesi di maggio e giugno 1945 la sua affannosa ricerca per conoscere il destino del padre Giorgio, zio materno di Laura Geringer, internato nella risiera di San Sabba e deportato da Trieste il 31 luglio 1944 per Auschwitz, da dove non fece ritorno. Nelle pagine del suo manoscritto, redatto tra il giugno e il novembre 1949, la giovane triestina ripercorre il periodo dell'8 settembre 1943 al 17 aprile 1944, ovvero i mesi precedenti l'arresto della sua famiglia, il trasferimento da Trieste alla provincia di Venezia nella speranza di trovare un luogo sicuro dalle persecuzioni, il carcere e poi l'internamento a Fossoli, descritto con molti dettagli, la deportazione ad Auschwitz e le prime settimane di prigionia nel lager. Il testo si interrompe proprio quando descrive la sua esperienza ad Auschwitz. All'arrivo ad Auschwitz, i genitori di Laura vengono subito uccisi nelle camere a gas, mentre la nonna muore durante il viaggio. La ragazza supera invece la selezione per il lavoro forzato insieme a un piccolo gruppo di 29 donne che hanno viaggiato sullo stesso convoglio, tra cui, oltre a Luciana Nissim e Wanda Maestro, ci sono la coetanea Stella Valbrega di Torino e le giovani sorelle Amelia e Novella Melli, native di Bologna. A un tratto la porta del vagone viene aperta e un SS ci dice in tedesco di scendere con le valigie. Scendono tutti e noi restiamo per ultimi. Ancora ignare, veniamo incolonnate con mamma dove ci sono le altre donne. Ci dicono di deporre le valigie e ci ritroviamo in fila per cinque con le altre nostre conoscenti. Degli SS passano tra le file a scegliere le ragazze più giovani e neanche tutte, 29 in totale, io sono tra quelle. Ci dicono che noi siamo giovani e possiamo camminare e che le altre sarebbero state poi portate coi carri. Ciao, dico a mamma, ci vediamo dopo, e non la vidi più. Anche il fratello Claudio supera quella prima selezione e viene inserito in un gruppo di uomini da immatricolare come prigionieri, ma di lui si perderanno poi le tracce dopo l'evacuazione del lager intorno al 18 gennaio 1945. Dal racconto di Laura si dipanano i ricordi delle prime terribili settimane nel lager, all'insegna della fame, delle percosse, del gelo e della fatica, secondo un'esperienza tragicamente comune alla maggioranza dei prigionieri dei campi di concentramento nazisti. Laura è una fonte importante perché cita numerose compagne italiane internate come lei a Birkenau. Tra queste, nel suo racconto, emerge il ricordo della dottoressa Bianca Morpurgo, medico del Revier del Lager, insieme alla collega Luciana Nissim, di cui abbiamo già parlato. Anche Laura rievoca la brutale schiettezza con cui Bianca visita ogni tanto di sera, dopo il turno di lavoro, le italiane appena arrivate, alle quali non risparmia nulla della realtà del campo e della sorte atroce che hanno subito i loro parenti che non hanno passato la selezione d'ingresso. Ci diceva: ragazze, non fatevi illusioni, altri campi non ci sono. Se le vostre mamme non sono con voi vuol dire che sono state bruciate. Ci apriva gli occhi, insomma, e noi non volevamo credere dapprima. Poi lentamente ci siamo convinte. Alla liberazione di Auschwitz, il 27 gennaio 1945, Laura Geringer viene ricoverata per le sue condizioni di salute molto precarie nel blocco 13 del campo principale, dove gli alleati sovietici, in collaborazione con le autorità polacche, installano un ospedale per curare i sopravvissuti. Da qui la giovane triestina spedisce 3 cartoline attraverso la Croce Rossa, le prime 2 datate rispettivamente 18 marzo e 9 maggio 1945, sono indirizzate all'amica di famiglia Fulvia Puntani a Roma. Laura scrive di essere viva, di non avere nessuna notizia da 14 mesi del fratello Claudio, mentre papà e mamma sono stati gasati. Delle proprie condizioni Laura dice di aver perduto una 30 di chili, che conseguentemente di essere molto indebolita, pur ricevendo cure appropriate dai russi, racconta che dopo un anno di prigionia si sente molto scassata. Come molte altre memorie scritte dai reduci dei lager subito dopo la liberazione, il linguaggio con cui vengono rievocate e descritte le sofferenze patite e le atrocità a cui hanno dovuto assistere è asciutto, sintetico, spesso crudo. Al di là delle diverse abilità e propensioni per la scrittura e la narrazione, è probabile che questo sia legato, come ha sottolineato in particolare Primo Levi, alla violenza subita attraverso l'imposizione della lingua del lager, che aveva profondamente contaminato anche i sopravvissuti, inibendo la loro capacità di attribuire parole e aggettivi appropriati per rendere dicibile una violenza così estrema da risultare inconcepibile anche per chi l'ha patita. Del resto, come si poteva esprimere verbalmente un'esperienza così estrema nella sua brutalità? Lo scritto di Laura, unica sopravvissuta della sua famiglia, si interrompe per ragioni che non conosciamo, al 7° capitolo dedicato ad Auschwitz. Il manoscritto presenta inoltre alcune pagine strappate. Si è però conservato un sommario in cui la giovane autrice indicava l'intenzione di redigere altri 2 capitoli sulla sopravvivenza nei primi mesi dopo la liberazione e sul rientro a casa. In mancanza quindi di una testimonianza diretta, non è dal suo memoriale che possiamo trarre la prova che durante la prigionia nel lager Laura sia stata vittima di esperimenti medici, né d'altro canto la giovane sopravvissuta ha avuto il tempo per rielaborare le sofferenze indicibili subite ad Auschwitz e farne oggetto di un racconto più circostanziato. Se la mancanza di prove documentarie incontestabili rende necessario mantenere una certa prudenza per far rientrare la giovane triestina tra le prigioniere che subirono la sperimentazione criminale della medicina di Auschwitz, d'altro canto ci sembra interessante prendere in considerazione le ipotesi formulate dallo storico Tristano Matta e dalla dottoressa Federica Scrimin, specialista in ginecologia, che hanno studiato approfonditamente la vicenda. Analizzando i documenti disponibili alla luce dei rispettivi ambiti di competenza e di esperienza e riflettendo sul confine che ogni storico deve porsi tra il portare alla luce i fatti in modo rigoroso e rispettare la dimensione intima e privata di una violenza come quella subita dalla ragazza triestina, i 2 studiosi hanno proposto un'interpretazione della vicenda di Laura Geringer che ci sembra ben argomentata. Tra gli elementi attestati dagli autori, un lungo ricovero di Laura nel 1945 negli ospedali della Germania prima di essere in condizioni di affrontare il lungo viaggio di rimpatrio e un'operazione chirurgica all'utero nel 1950 all'ospedale Sanatorio Triestino. Laura Geringer muore nel 1951 all'età di 26 anni, probabilmente per le conseguenze delle violenze subite devastanti sul suo fisico. 5 anni dopo il suo decesso, nel 1956, all'indirizzo di Laura arrivano 2 lettere, a distanza di pochi giorni, che sembrano mosse dallo stesso obiettivo: sollecitare la sua collaborazione per testimoniare contro il dottor Klauberg, dall'anno precedente arrestato e in custodia preventiva in Germania, al fine di raccogliere le prove per farlo condannare per gli esperimenti medici criminali condotti sulle prigioniere di Auschwitz. La prima lettera è datata 30 gennaio e proviene dal Comitato Internazionale di Auschwitz, mentre la seconda, dell'11 febbraio, è a firma dell'avvocato Nino Bonelli di Saluzzo. In particolare Bonelli, che era già entrato in contatto con la giovane reduce poco dopo il suo rientro in Italia per ottenere notizie su Amelia e Beniamina Levi, deportate con lo stesso trasporto formatosi a Fossoli il 22 febbraio del 1944, offre a Laura la sua assistenza legale, invitandola a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni materiali e morali da lei personalmente subiti e che, pur non essendo culminati con la morte, sono stati per certo ben rilevanti. Ma né l'avvocato di Saluzzo né Hermann Langbein, segretario del Comitato Internazionale di Auschwitz, creato nel 1952 per indennizzare i sopravvissuti del lager, sono a conoscenza che nel momento in cui scrivono Laura Geringer non è più in vita e non può aiutarli per far condannare Klauberg. Langbein non scrive solo nella sua veste di rappresentante del comitato, ma anche come ex deportato con la categoria di prigioniero politico, che era stato internato inizialmente ad Dachau e poi dal 1942 per 2 anni ad Auschwitz, favorito dall'essere austriaco, di madrelingua tedesca e non ebreo. Gli era stato assegnato un posto come scrivano negli uffici dell'ospedale del campo, dove divenne segretario del dottor Wirz, e da questa posizione privilegiata aveva potuto osservare il crudele funzionamento del lager e i diversi crimini perpetrati, ma anche intercedere per migliorare le condizioni di cura dei prigionieri ebrei e in diversi casi risparmiarli dalla camera a gas. Intrecciando tutti questi elementi e mettendoli a confronto, in particolare le 2 richieste di testimoniare contro Karl Klauberg come persona direttamente coinvolta nei fatti, sembra plausibile che la vita di questa giovane italiana sia stata precocemente spezzata in conseguenza dei postumi delle torture mediche subite ad Auschwitz. Non conosciamo la ragione per la quale Laura, almeno da quanto si legge nella lettera dell'avvocato Bonelli, fece quanto le era possibile per testimoniare le violenze subite dalle sue compagne del lager, come Amelia e Beniamina Levi, e contribuire a far condannare gli aguzzini, mentre non riuscì a trovare le parole per dar voce a quanto lei stessa aveva patito. Non volle mai accennare agli esperimenti medici né entrare nei dettagli delle atrocità subite nel lager, ma è comprensibile che l'entità del trauma fosse tale da renderlo difficilmente comunicabile, forse anche per il pudore e la vergogna del corpo violato in nome del progresso della medicina tedesca. A questo si aggiungono altri 2 elementi non trascurabili per aver scelto il silenzio. la sua giovane età e l'essere l'unica sopravvissuta della sua famiglia, quindi di fatto sola al mondo. A chi avrebbe potuto confidare la giovane Laura nell'immediato dopoguerra un orrore indicibile come quello vissuto ad Auschwitz? Settimia Spizzichino, che era la più vecchia di Laura Geringer di appena 3 anni, mantenne per decenni il silenzio sull'esperienza del Lager, come la maggioranza dei reduci, iniziando a raccontare pubblicamente anche uno dei suoi ricordi più traumatici, come quello di essere stata una cavia umana degli esperimenti condotti ad Auschwitz, solamente in età avanzata, quando il trascorrere del tempo e le esperienze di vita maturate le avevano permesso forse una maggiore distanza emotiva da quei tragici fatti. Anche un'altra reduce romana di Auschwitz, Errina Fornaro, arrestata su delazione nella capitale 6 mesi dopo Settimia Spizzichino, il 23 marzo 1944, ha mantenuto a lungo il silenzio su quanto aveva subito, decidendo di testimoniare negli ultimi anni della sua vita, quando è riuscita a raccontare di aver subito nel Lager esperimenti medici ginecologici che la resero sterile. Sposata e madre di 4 figli, che riuscirono a scampare all'arresto insieme al padre, Errina venne deportata dalla stazione di Carpi il 16 maggio 1944 all'età di 28 anni, dopo essere stata internata prima nel carcere Regina Coeli di Roma e poi nel campo di Fossoli. Forse allora il silenzio di Laura Geringer nel suo diario fu anche dettato dal bisogno impellente e istintivo di proteggersi, di non rileggere mai quelle parole che raccontavano il male fatto al suo corpo, come rilevano gli storici triestini Marco Koslovic e Tristano Matta. Laura Geringer ha sentito l'inadeguatezza di ciò che scriveva, non si riconosceva in ciò che metteva sulla pagina, l'inadeguatezza delle parole all'esperienza del Lager è ricorrente nella memorialistica della deportazione. Laura la sente a tal punto che rinuncia a proseguire e strappa le ultime pagine che trova rispetto alle precedenti particolarmente inadeguate. Negli anni 2000 la città di Trieste ha ricordato con lodevoli iniziative la tragica vicenda di Laura Geringer. Si è organizzato un convegno medico sulle tecniche chirurgiche di sterilizzazione promosso dalla clinica ginecologica dell'Università di Trieste. Il Museo della Comunità Ebraica Carlo e Vera Wagner ha ospitato una mostra dal titolo Una testimonianza triestina sulla Shoah, i memoriali di Angelo Vivante e Laura Geringer, curata dagli studenti dell'Istituto Tecnico Grazia Deledda e del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Trieste. Nel giorno della memoria 2011 si è tenuto un breve ciclo di letture pubbliche con stralci del memoriale di Laura. Ciò nonostante, restano ancora poche le persone anche all'interno della cerchia degli storici della Shoah italiana che conoscono la storia di questa giovane triestina che non morì ad Auschwitz, ma morì qualche anno dopo il suo rientro a casa di Auschwitz, ovvero per il segno indelebile lasciato sul suo corpo dall'esperienza drammatica del Lager. Pagina 304.